Marco Guidi, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, scusate il ritardo, ma ero finito in un buco dove non si prendeva niente.
Ma per colpa dell'alluvione, Marco, no?
No, dell'alluvione, per colpa che è una strada, sono in giro, una strada infossata in collina, piuttosto lunga, dove le antenne non prendono.
Come sei bucolico, sei molto bucolico.
Adesso meglio. Allora Marco, abbiamo iniziato così, tra poco avremo l'onorevole Rauti con noi e se vogliamo averla, altrimenti possiamo sentirci anche più tardi con lei. E sentiamo un po' la tua sensibilità ambientale. No, tu non è che ti occupi di questo, Marco, no? Normalmente. No. Però, insomma, le cose che accadono coinvolgono tutti. E qual è che tipo di come ti poni, ecco, di fronte a quello che succede, che viene da molti indicato come responsabilità dell'uomo?
Allora, diciamoci la verità. Quando vedo l'ennesima disgrazia ogni volta che piove in Liguria, io mi chiedo che cosa faccia la regione Liguria, che cosa faccia lo Stato. Cioè, che la Liguria sia una zona a rischio va bene, ma non è possibile che ogni volta che piove un pochino più del normale i villaggi vengono spazzati via, le strade erose, la gente muore, eccetera. Cioè, non hanno ancora capito, ma nessuno ha ancora capito in questo paese, che se non fai una politica di prevenzione del territorio, se non usi più geologi, il servizio geologico dello Stato è stato praticamente smantellato, ridotto ai minimi termini. Se non gli dai retta, se non usi le risorse, peraltro scarse, andiamo sott'acqua, abbiamo gli svuotamenti, abbiamo le frane. Cioè, il bel paese frana, e questo è un discorso. Riguardo alle città, io ormai divento uno di quei vecchi noiosi che quando vedo uno che butta una cosa per terra gli dico: scusi, le è cascata una cosa? E quello di solito ormai alla parte dice: no, non è cascata, l'ho buttata. E io gli dico: lo raccolga.
Non ti ha mai picchiato nessuno?
Ecco, siccome sono ancora abbastanza grande, grosso e cattivo e addestrato ai combattimenti,
addirittura
per giovanile, ancora mia moglie dice: un giorno o l'altro finisci male. Per il momento diciamo che ho vinto io 3-2.
Perché io non ho il coraggio, non ho più il coraggio di dire queste cose.
Lo so, bisogna sapere che dopo vieni alle mani. Ti dico, io
magari
sono
alle
mani.
Perché ci sono state situazioni in cui per un parcheggio si sono presi a coltellate, perché ho detto: no, lì dovevo parcheggiare io. Per cui a un certo punto dici: ok.
C'è gente che gira col coltello e la pistola, quelli sono gli imprevisti, come se ti colpisce un fulmine, ti cade una tegola in testa, eccetera.
Meglio non provocare.
A Roma oggi come va con la pioggia?
Allora, oggi a Roma con la pioggia si va discretamente, nulla a che vedere almeno per il momento con giovedì scorso.
Sono contento per Roma, una città che come sapete amo molto.
Allora, ce l'abbiamo già al momento, le abbiamo chiesto di anticipare di qualche minuto e ci fa piacere l'onorevole Isabella Rauti, consigliere regionale del PDL, componente dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio e mille altre cose.
Mi piacerebbe chiedere alla Isabella Rauti che cosa è successo, che tutti gli assessori del PDL si sono dimessi. Intanto se sono dimissioni polemiche, se sono dimissioni vere, se sono dimissioni che rientrano. E poi cosa è successo con questo piano casa, che credo che interessi un mucchio di gente fra i vostri ascoltatori.
Buongiorno. Isabella, benvenuta. Allora,
buongiorno a voi.
Subito.
Mi sentite?
Sì, bene.
Sì. Allora, rispondo subito. Intanto un buongiorno a tutti, anche ai nostri radioascoltatori e a chi è in studio. E ieri, naturalmente, come tutti sanno, si è verificata questa dimissione, diciamo, collettiva, che è un segno evidente e coraggioso di protesta. Evidentemente non è una crisi all'interno del Consiglio regionale del Lazio, quanto piuttosto un atto di protesta degli assessori e un sostegno alla Presidente Polverini. Personalmente io condivido tutto questo processo e sono totalmente dalla parte degli assessori e della Presidente. Che cosa è successo? Facciamo un passo indietro. Io ricordo perfettamente i giorni di discussione in Consiglio, era la fine di luglio, sul piano casa. Siamo stati giorni e notti a discutere e a un certo punto, come alcuni ricorderanno, il ministro Galan invocò una sorta di non costituzionalità della nostra discussione, che peraltro era ancora in corso. Quindi questo tra l'altro rese ancora più difficili i lavori d'aula e alla fine comunque si superò, almeno apparentemente, almeno lì, questo ostacolo e il piano fu approvato. Oggi, alla vigilia dell'entrata in vigore del piano, che era appunto prevista per questi giorni, e c'è stata questo ritorno, diciamo, polemico. Allora, intanto però io sono una fiduciosa sempre nel dialogo. Oggi c'è un incontro importante tra la presidente, i vertici regionali del PDL e il segretario Alfano, un incontro dal quale io penso che, io mi auguro almeno, si possa trovare una soluzione. Poi stamattina leggevo anche l'intervista del sottosegretario Giro, lui dice ci sono una serie di carte, forse seduti intorno a un tavolino possiamo trovare una soluzione. Voglio anche dire però che questa questione del piano casa in realtà sottolinea un aspetto che è un problema ricorrente, cioè è molto difficile qui, parliamoci con sincerità, arrivare a definire le competenze delle regioni e le competenze dello Stato, cioè non è una materia normata o normabile con tagli di accetta. Quindi questa questione, quando oggi si discute se è o non è, e anche l'assessore Ciocchetti oggi interviene proprio su questo aspetto del problema, se è norma dello Stato o norma delle regioni entrare nel merito in queste materie che riguardano la parte, per esempio, paesistica, paesaggistica, eccetera, cioè è stata vista come un'interferenza della regione nelle politiche di governo. Ma non è facile definire i perimetri di queste materie, perché dopo che noi abbiamo dato, giustamente a mio avviso, autonomia alle regioni, i conflitti di competenze sulle materie tra Stato e regioni sono purtroppo molteplici. Allora, tornando alla domanda, io mi auguro che si trovi una soluzione al piano casa, perché questo piano casa va attuato, perché ovviamente questo comporta un rilancio di sviluppo della Regione Lazio. Dobbiamo trovare un modo di fare sintesi anche con i vertici del PDL, e non possiamo su questo piano casa aprire una crisi politica.
Marco, soddisfatto di questa risposta?
Direi che l'onorevole Rauti ha il pregio della chiarezza e dell'essenzialità. Io la ringrazio, perché
grazie a lei.
Leggendo solo i titoli, non è, oggi non ho ancora approfondito sui quotidiani, neanche sul Messaggero, perché sono, come capite, in giro, e leggendoli avevo capito poco. Adesso ho le idee più chiare, e questo è un, e spero che abbiano le idee più chiare anche i nostri ascoltatori. Ecco, se, la seconda domanda
che succede
esatto sul piano casa, che cos'è adesso magari non scendiamo in punti di norma e roba così, perché poi si capisce poco, ma quali erano i vantaggi del piano casa per gli abitanti del Lazio, per la gente, e le cose che l'hanno bloccato in generale, se ci si può esprimere in generale?
Sì, le cose che l'hanno bloccato, diciamo, è questa posizione non tanto del governo quanto di Galan, che poi il governo ha dovuto quantomeno condividere e sostenere, sul fatto che in realtà noi si fosse toccato materia che non è di nostra esclusiva competenza, almeno per quanto riguarda determinate aree dal punto di vista del ministro Galan, di carattere archeologico, paesaggistico, di tutela dei beni culturali. Dal punto di vista invece oggettivo, il piano casa, tutti nel Lazio sanno che questo aspetto qui, tra l'altro, è stato il piano casa per noi è stato un passaggio importante. Intanto erano anni che non si affrontava questo nodo. Io ritengo il dibattito in aula è stato naturalmente molto acceso, sicuramente l'opposizione non lo ha condiviso e ci ha anche, come posso dire, costretti a un dibattito in alcuni casi interessante, in altri soltanto polemico. Comunque tant'è, il piano casa è passato. È importante perché consente intanto anche a Lazio, in termini anche, diciamo, di recupero turistico, investendo sugli aspetti sciistici e portuali, anche a un rilancio della nostra regione, che è una regione ricca, perché ha sia gli affacci sul mare, sia però ha stazioni sciistiche, ha le sue montagne, quindi è una regione che sta anche investendo, vuole investire sul turismo. E voglio anche dire che noi in regione abbiamo fatto prima del piano casa anche un piano di rilancio del turismo, una legge regionale sul turismo, quindi si sta investendo molto su questo. E poi consentiva anche di sbloccare talune questioni relative ai terreni agricoli, cioè nel senso la possibilità su questi terreni agricoli, normando diciamo, di risolvere questioni che si trascinavano da tempo in termini di costruzioni edilizie. Secondo me è un buon piano, consente al Lazio un rilancio, uno sviluppo. Adesso se abbiamo sbagliato qualcosa, ci si deve dimostrare che abbiamo sbagliato qualcosa. Sicuramente non si può bloccare il piano, e ripeto, se c'è stato qualcosa di sbagliato si può correggere, ma non si può bloccare il piano.
Torniamo allora, onorevole, su questo proprio stamattina ne abbiamo parlato col nostro professor Mario Tozzi, il geologo divulgatore popolare, perché fa trasmissioni in televisione oltre qui alla radio, e comunque insomma è un uomo molto, molto accreditato nel suo lavoro, che però parla di un rischio. Adesso quando è che si può dire se il piano casa è giusto o sbagliato? Si può dire valutando da cosa? Certamente non è comodo valutare un piano casa magari male dopo che c'è stato magari un risultato come quello che stiamo vedendo in alcune regioni d'Italia in questo momento, no? Quindi ecco, su alcune basi io credo che debba essere anche l'impegno da parte di chi amministra, da chi appunto poi dà queste leggi, anche di una supervisione tecnica. Mi auguro ci sia stata. Ecco, i geologi rispondono spesso di non essere consultati in situazioni di questo tipo.
Sì, guardi, sicuramente nessun piano deve essere mai calato dall'alto, c'è bisogno di un concerto, soprattutto dal punto di vista di chi ha esperienza tecnica sul territorio. Io ritengo che ci sia stato. Io posso dire che il piano casa si applica intanto a tutti gli edifici che sono stati realizzati legittimamente, perché c'è anche chi ha polemizzato su questo. Si applica anche nelle zone agricole, nelle aree naturali diciamo protette, più urbanizzati. Sono esclusi gli insediamenti urbani storici, e quindi l'aspetto diciamo del vincolo paesaggistico storico-culturale mi sembra salvo, e soprattutto io penso che ci sia stato tutto il necessario collegamento con le competenze tecniche di carattere locale. Ripeto, se c'è qualcosa, ma questo riguarda di più l'atteggiamento del governo, non gli aspetti diciamo tecnici, se c'è qualcosa che va corretto probabilmente si può correggere, ma non si può bloccare questo piano.
Lei dice comunque poi bisogna capire di chi sia la competenza, no, nell'ultima decisione.
Questa è materia, voglio dire, il discorso del conflitto di competenze delle materie statuali e regionali è una questione che, tra l'altro, alla quale noi dedichiamo poca attenzione. Io mi sono trovata a seguire anche nell'ambito della conferenza delle regioni, la conferenza europea delle regioni, questo tema, e più si studia più effettivamente noi facendo la devoluzione sacrosanta e attribuendo alle regioni alcuni poteri, sicuramente dobbiamo forse riflettere meglio di più su come delimitare, per evitare appunto conflitti di competenze. Le materie di intersezione sono tante tra lo Stato e le regioni. Questo del piano casa può essere una metafora, ma sono tante.
Sono tanti i conflitti.
Marco!
Eccomi qua.
Buongiorno. Pronto? Marco, con noi anche l'onorevole Isabella Rauti. Buongiorno Isabella, bentornata.
Grazie, chiamatemi però consigliere. Consigliere. Che è più giusto e preferibile.
Consigliere Rauti. Piuttosto che onorevole, dice lei?
Sì.
Non è
c'è
bello.
Un po' una ribellione a questa questione dell'onorevole, non è la prima
volta. Più che altro perché io credo che sia improprio da parte dei consiglieri regionali
farsi chiamare.
Giustamente.
E però i consiglieri del Comune di Roma possono, o sbaglio?
Anche quelli provinciali, cioè per le provinciali c'è proprio, mi pare.
Sì,
una
però
deroga.
Per le provinciali è normale, però per il Comune no. L'unica eccezione è il Comune di Roma. I consiglieri del Comune di Roma possono essere
adesso vediamo definiti. Col progetto di Roma Capitale cosa viene stabilito anche qui.
Va bene, torniamo a noi. Marco Guidi, allora, di buona abitudine riapriamo con te. Hai chiesto allora di quello che è successo ieri in regione, la consegna delle deleghe da parte degli assessori del PDL alla presidente Polverini, d'accordo con lei, insomma, una provocazione in qualche modo, vedremo se ci sarà avrà un seguito, la Polverini contesta i limiti che il governo sembra mettere sul piano casa. Allora, altra domanda per Isabella Rauti, parliamo di politica, a me piacerebbe parlare proprio di politica con Isabella Rauti, che qualche giorno fa ha parlato anche di un possibile riavvicinamento confini, però ne riparliamo tra poco. Prima Marco Guidi.
Ma io proprio a proposito di politica direi che se questa dimissione, come ci ha spiegato Sua Altezza Imperiale, va bene invece che onorevole Sua Altezza Imperiale, no scherzo, naturalmente, sì, la consigliera Isabella Rauti è stata fatta a favore della Polverini. Allora, questo è stato un atto forte per dire al governo, ragazzi, va tutto bene, però ci sono dei limiti a tutto, datevi una mossa anche voi. Ma mi sembra che il governo in questo momento sia impegnato in altre cose. Allora, se il governo apre un tavolo di trattative, se si tratta, eccetera, va tutto bene. Ma se non si tratta, come va a finire questo piano casa? Come va a finire con le dimissioni? Quali sono gli scenari futuri in caso di mancata trattativa, ma non magari per cattiva volontà del governo, ma perché è davvero impegnato in altre cose?
A me?
Sì, sì, a lei.
Allora, beh, Sua Altezza Reale, non è
la Regina Isabella va e, dunque, allora, intanto io credo e mi auguro che rientri questa crisi, che non deve diventare una questione poi in politica interna, ma dobbiamo parlare del piano casa, vararlo, attuarlo, io penso questo. Non so prevedere, qualora questo non accadesse, quali possono essere ovviamente gli esiti, questo non sono in grado di prevederlo, ma credo di poter dire con sincerità che oggi nessuno è in grado di prevedere questo, perché sicuramente la Presidente Polverini, a mio avviso giustamente, ha assunto una posizione forte, perché si è sentita sconfessata nel suo operato, in quello della sua giunta, e quindi ha fatto bene a reagire, a prendere una posizione forte. È anche vero, è uscita adesso anche l'ANSA di Cicchitto, che dice, richiama tutti, tutti, nessuno escluso, a un senso di responsabilità e quindi comunque di condivisione e di soluzione della cosa. Allora io mi auguro che si trovi una soluzione e sono convinta che si troverà una soluzione. Qualora non si trovasse, certo, rispetto a questa situazione, è difficile fare un passo, come posso dire, indietro, e quindi si aprirebbe una crisi seria, indubbiamente seria.
Beh, è difficile anche, consigliere Rauti, immaginare un passo indietro del ministro Galan, perché le dichiarazioni che lui ha fatto non appena si è trovato di fronte al piano casa sono state particolarmente forti. Lui ha detto addirittura: se il piano casa passa, io mi dimetto, e io non voglio passare alla storia come il ministro dei beni culturali che ha permesso degli abusi di questo genere sul paesaggio senza alcun tipo di controllo. Quindi, come dire, voi pensate che il ministro non abbia letto bene il piano casa? Perché sembra strano che lui non abbia effettuato un'azione di questo tipo e poi arrivando a fare dichiarazioni così importanti.
Beh, intanto il ministro non è nuovo a dichiarazioni forti, diciamo così, ma al di là di questo mi pare che toni forti ne girino molti, no? E invece io credo che i toni forti non servano, credo che bisogna invece stare attaccati alla sostanza delle cose e anche delle parole. Allora, intanto lui ha minacciato le dimissioni e sostenendo che il piano andrebbe a incidere sui territori che hanno un vincolo paesaggistico. Io ritengo che questo non sia esatto, e quindi per questo dico che il tavolo tecnico di cui si parla è il tavolo giusto per capire dove finisce il vincolo paesaggistico e dove inizia però la capacità legislativa di una regione che vuole operare, che vuole fare degli ampliamenti, che vuole fare delle destinazioni d'uso, che vuole fare demolizioni e ricostruzioni, che ha inserito in questo piano, ho dimenticato di dirlo prima, il mutuo sociale. Insomma, ci sono degli aspetti anche edificanti di questo piano. Allora, io penso, toni a parte, che è possibile trovare una soluzione. Ripeto, il ministro Galan era già intervenuto mentre noi si era in discussione in aula, cosa anche quella un po' impropria, perché comunque noi eravamo a metà di una discussione e lui già, diciamo, ipotizzava la incostituzionalità di un piano che peraltro ancora non era stato approvato. Oggi poi, dopo due mesi, alla vigilia, diciamo, dell'attuazione del piano, si risveglia e ripropone, anzi addirittura minaccia le dimissioni. Insomma, questo procedere mi sembra quantomeno, insomma, un po', come posso dire, singolare quantomeno. Quindi io penso che tutti quanti dovremmo forse metterci con le carte in mano a studiare tutte le cose.
Allora, parlavamo di politica e questa apertura a Fini, Isabella Rauti, è vera?
Ho l'occasione di chiarire.
Specificare meglio, sì.
Sì, perché in realtà ci sono state delle anticipazioni di agenzia ad un'intervista che io ho rilasciato per A. Leggendo l'intervista, sì, è tutto molto chiaro, leggendo le note di agenzia di anticipazione meno, perché i titoli poi di agenzia indubbiamente tendono, diciamo, a forzare. Allora, la mia posizione è questa, anche ovviamente la mia posizione rispetto alla domanda del giornalista. Io ritengo che si debba allargare l'alleanza di centrodestra e ritengo che questa alleanza vada allargata il più possibile nel sistema nel quale attualmente siamo, quindi comunque un sistema bipolare. Dobbiamo allargare questa alleanza anche al centro. Nella mia ottica di allargamento, il PDL è con il suo 27% è il perno intorno al quale far ruotare questo processo di allargamento delle alleanze. E rispetto alla domanda del giornalista, quindi allargarla anche a Fini e a Rutelli e a Casini, io ho risposto e risponderei oggi a tutti coloro che sono e si sentono alternativi alla sinistra. E siccome il giornalista incalzava su Rutelli, allora se noi vogliamo considerare tutti i soggetti alternativi alla sinistra, ci sono Casini, c'è Fini, c'è Rutelli, quindi anche Fini. Allora adesso una pregiudiziale,
sullo stesso, piano di Rutelli e di Casini?
No, insisteva per Rutelli fuori. Allora io ho anche ricordato che al di là della figura e della persona di Fini, che ha fatto le sue scelte, che evidentemente io non ho condiviso, se no non stavo dove sto, voglio anche dire però che dietro a Fini c'è un ambiente umano e politico che in stragrande maggioranza ha le mie stesse origini missine. Quindi a una come me non si può chiedere di tenere fuori da questo, diciamo, processo virtuale di allargamento coloro che sono stati con me nel movimento sociale, insomma, cioè non lo posso dire perché mi sembrerebbe un nonsense. Se poi questo deve essere ridotto a portiamo Fini a tutti i costi dentro, abbracciamo Fini, no, questa è un'altra cosa. Io questa non l'ho detta, non la direi e penso che non interessi.
Ancora di politica, un'altra domanda su un possibile scenario diverso, almeno sul piano del partito. Lei ci crede al fatto che il PDL potrebbe lasciare il passo ad un nuovo partito?
Ma no, guardi, non c'è bisogno di un nuovo partito, c'è bisogno di far funzionare il progetto del PDL. E c'è la possibilità, questa è stata indicata chiaramente, di modificare il nome del partito, non il progetto. Io personalmente non sento il bisogno di fare un altro partito, io invece sento il bisogno di organizzare questo partito, di fare i congressi di questo partito, di arrivare se possibile alla scadenza naturale del 2013, di fare le primarie per sapere chi sarà il nostro candidato e nel frattempo di fare la riforma del sistema elettorale. Io di questo sento il bisogno.
Ultima domanda per Marco Guidi.
Ma io sono un po' perplesso quando sento queste analisi, non perché siano analisi strampalate, ma perché mi sembra che il centrodestra e il governo e in parte anche il PDL siano un po' ridotte come il Terzo Reich intorno al 27 aprile del 45, cioè stanno arroccati intorno al bunker di Berlino, fuori si combatte, ma però mi sembra un combattimento ormai abbastanza disperato. Cioè, se Berlusconi, ho detto a qualcuno, avesse senso dello Stato si sarebbe dimesso, ma siccome si è arroccato nel suo bunker, mi sembra che tutti questi discorsi abbiano una valenza molto ridotta. Il discorso è un altro: se sopravviverà il PDL, il centrodestra sicuramente sì, ma il PDL si sopravviverà all'uscita di scena di Berlusconi, che tanto prima o poi, ormai è chiaro che avviene, sta mandando al fronte i ragazzini, gli sciliponti e altra gente, eccetera. E se senza Berlusconi qualche cosa potrà cambiare nel centrodestra, che probabilmente sì, perché Berlusconi è una personalità forte, è un leader nato, è un affabulatore, è un conquistatore di folle. Questo mi sembra il discorso. Tutto il resto mi sembra francamente gli spostamenti che il Führer nel suo bunker faceva dell'armata di Steiner che non c'era, dell'armata di Monk che non c'era e di quella di Wenck che c'era ancora meno, senza offesa per nessuno naturalmente.
Consigliere Rauti.
Sì, intanto io ho due lauree, tutte con indirizzo storico, quindi capisco quello che intende dire guidi, ma non voglio rispondere su questo perché mi interessa di più dire qualcosa di meno nostalgico e più propositivo. Io penso che invece negli ultimi mesi nel PDL si sia proprio diffusa un'energia nuova che qualche mese precedente era impensabile. C'è stato un momento di crisi forte, lo sappiamo tutti, non faccio difficoltà ad ammetterlo, e direi che comunque noi abbiamo eletto un nuovo segretario e Berlusconi ha proposto lui stesso di togliere il suo nome dalle insegne del partito nella volontà di rinnovamento di questo progetto che evidentemente per noi sopravvive all'eventuale uscita di scena del presidente Berlusconi, perché naturalmente questo è un progetto complesso, un progetto articolato, un progetto che deve andare oltre il cosiddetto berlusconismo. Voglio anche dire che soltanto nei giorni scorsi, per venire alle vicende più recenti, un libro del ministro Sacconi estremamente interessante che richiama proprio al dovere, diciamo, al coraggio di rischiare oltre che al dovere, insieme a un manifesto, il manifesto antideclinista che è comparso sul Foglio, che è stato sottoscritto da politici ma anche e soprattutto da economisti, ha dato una sferzata anche a questo governo in termini di materie economiche e di politiche per lo sviluppo. Penso anche che esista un notevole e discreto dibattito interno sulla riforma elettorale, quindi in realtà quello che io percepisco, ma lo percepisco proprio come persona che fa politica da molti anni, poi non so dove arriverà questo processo, io però posso dire con onestà e consapevolezza che in questo momento invece io all'interno del PDL vedo energie rinnovate che invece qualche mese fa invece languivano, e anche tutta quella discussione che stiamo facendo all'interno su come fare la riforma elettorale, nonché evidentemente quello che si sta verificando in queste ore, diciamo, sulla questione pensioni e pacchetto sviluppo, indica un partito che invece discute su se stesso, all'interno di se stesso, ma lo fa con una volontà propositiva, quindi io non vedo, diciamo, l'ultima notte e l'ultima battaglia, anzi io vedo la volontà di alcune persone invece di rinnovare il progetto.
Senta, consigliera Rauti, un'altra argomentazione che riguarda lei, perché ha personalmente sottoscritto una mozione bipartisan, è quella che riguarda le carceri della Regione Lazio. In che cosa consiste esattamente questa mozione e qual è la situazione nel Lazio? È un tema di cui finalmente si inizia a parlare sempre di più, perché è una problematica che vi è sempre stata, però adesso l'alto affollamento e tutte le problematiche connesse, no, quindi sia igieniche, sanitarie, e psicologiche, sì, non sono fortunatamente più tollerabili, non lo dovevano essere già da prima, però adesso l'attenzione è più alta. Una parola da parte sua.
Sì, allora intanto noi abbiamo approvato a larghissima maggioranza questa mozione bipartisan, come io sono anche orgogliosa di essermi adoperata per questo, perché è giusto che su temi come questi ci sia un'intesa bipartisan. La mozione impegnava la Giunta in una serie di passi per risolvere la questione del sovraffollamento. Voglio solo dire che nel Lazio ci sono oltre 2.000 unità in più rispetto alla capienza consentita e nel paese oltre 20.000 di più, per cui è un problema che non riguarda soltanto il Lazio, ma è un problema diffuso. Intanto voglio anche dire che la nostra discussione in aula è durata 3 sedute di consiglio ed era parallela a quella che avveniva al Senato. Questo dimostra che c'è una rinnovata attenzione alla questione e ho anche personalmente apprezzato gli interventi del neo ministro Palma, che è andato in aula e ha dato intanto tutta i tempi, la tempistica esatta della realizzazione del nuovo piano carceri, quindi nuova edilizia carceraria che in parte risolve questo problema del sovraffollamento. Inoltre sono state indicate un pacchetto, diciamo, di misure da discutere evidentemente, che guardino però alla depenalizzazione dei reati minori e ad altri interventi che agiscano a, diciamo, a risolvere il problema del sovraffollamento in termini, direi, a monte. In più è stato messo, diciamo, in calendario la chiusura di quelle bolge infernali che sono poi, diciamo, le carceri penitenziarie criminali, diciamo, che sono veramente qualcosa che in una società civile non può esistere. La nostra mozione tra l'altro affrontava gli aspetti igienico-sanitari, gli aspetti del sovraffollamento, evidentemente non affrontava gli aspetti atti relativi alla depenalizzazione dei reati minori ad altre misure, e abbiamo anche discusso, benché nella mozione non fosse stato volutamente inserito, ne abbiamo discusso in aula evidentemente dell'amnistia e dell'indulto. Personalmente sia io ma tutta la nostra maggioranza è contraria all'amnistia e all'indulto, e quindi preferiamo fare un pacchetto di riforme che affrontino il problema del sovraffollamento a monte, senza fare interventi tampone fatti a posteriori, che poi, come hanno dimostrato le recenti storie della vita delle carceri, non risolvono niente.
All'onorevole Isabella Rauti, o a Isabella Rauti, il nostro grazie.
A voi.
Buona giornata.
Grazie, buon lavoro.
Naturalmente contiamo di sentirci presto. Grazie.